per le elezioni dell'Assemblea internazionale, dell'equipe internazionale.
Quando sarà questa assemblea?
I primi di febbraio. Poi il 2 di febbraio, il giorno della Candelora, c'è l'incontro di preghiera annuale per prepararci al convegno di maggio, che è il convegno nazionale degli ALAM. Ogni gruppo in Italia e nelle varie comunità del mondo si riunirà e noi chiederemo a Don Roberto se potremo andare in oratorio o comunque, se invece non sarà possibile, magari venire qua nei locali. Poi ci sarà di nuovo l'incontro di preghiera il 26 di aprile, sempre in preparazione al convegno. Ci saranno gli esercizi spirituali per i laici in luglio e i due grandi incontri degli ALAM a maggio per tutti gli ALAM, e sarebbe una bella cosa cominciare già a pensare di andarci, perché è uno di quei momenti belli e importanti dell'associazione. Ritrovarsi insieme, ritrovarci a Colle Valenza è sempre un'esperienza molto bella. Quest'anno sarà 8, 9, 10 maggio. Come al solito penso, vero, di poter dire che venerdì, sabato e domenica noi di Isola partecipiamo soltanto dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, perché tre giorni sarebbe un po' impegnativo per tutti, motivi di lavoro, famiglia. Invece abbiamo visto negli ultimi anni che funziona bene andare giù sabato e domenica. E poi ottobre l'incontro dell'equipe nazionale come al solito. Però in più ci sarebbe un viaggio con Nando il 7 di febbraio per l'anniversario della madre, l'8 di febbraio, che cade di sabato, 7 di febbraio, e a settembre due giorni di pellegrinaggio con Nando per la festa di Cristo Re, e probabilmente quest'anno in questa ricorrenza ci sarà la grande celebrazione per il 50° anniversario dell'elezione del santuario. E questo a settembre, le date saranno il 26 e il 27 di settembre. Ecco, se magari dopo,
sì, dopo
Roberto ha fretta di andare.
Allora, mi è stato chiesto come testo evangelico, visto che non fare sussidio il gruppo, di vedere insieme con voi la parabola del Padre misericordioso. Andiamo al capitolo 15 di Luca, che sicuramente avrete già visto, penso, nel cammino, più volte, credo, ed è la possibilità, anche perché è una pagina fondamentale. Allora leggerei il capitolo 15 dal versetto 1 al versetto 3 e poi grande pagina dal versetto 11 fino al versetto 32. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. C'è subito la parabola del pecora perduta, poi della dramma perduta e infine disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È un testo che abbiamo sentito tante volte. Sappiamo anche che si è tentato di dare un titolo a questa pagina, la pagina del figliol prodigo. Qualchedun altro, perché questo termine mette in evidenza la figura di questo figlio che se ne va e poi torna. Poi qualcuno l'ha chiamata la parabola del padre e dei due figli, perché sono due figli, e qualcuno l'ha chiamata anche la parabola del padre misericordioso. Sappiamo che la figura centrale effettivamente è il padre. Se voi a casa riprendete il testo e sottolineate quante volte viene fuori il nome padre, vi accorgete che è quasi un'ostinazione continua, quindi c'è questa intenzione. Per capire la parabola bisognerebbe capire a chi è rivolta la parabola. E l'ha detto il testo, perché all'inizio del capitolo 15, visto che si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori, lui si avvicinava a loro e mangiava con loro, cosa non solo disdicevole ma proibita dalla legge di Dio, dalla parola di Dio, perché non mangiare con un peccatore significa contaminarsi. Sapete che un peccatore era impuro e tutto ciò che toccava diventava impuro. Si mangiava al tempo di Gesù non come mangiamo noi, ognuno nel proprio piatto, ma si attingeva da uno stesso piatto. Allora, se uno che era impuro allungava la mano, toccava il cibo, tutto il cibo diventava impuro. L'altro che era puro, mangiando quel cibo, diventava anche lui impuro, si contaminava, quindi nella stessa casa, alla stessa mensa, addirittura nello stesso piatto. Quindi c'era questa proibizione. E allora c'è sicuramente questo senso di ostilità nei confronti di Gesù che non sta osservando la parola di Dio. È un disobbediente. Di per sé è un disobbediente. In realtà lui non disobbedisce alla legge, ma porta a compimento la legge. È la legge, ed è la legge della misericordia. In maniera molto enfatica, perché poi l'Evangelista Luca dice tutti i pubblicani peccatori andavano da lui per ascoltarlo. E allora Gesù si rivolge a loro, che sono i farisei e gli scribi. Quindi i farisei erano i più stretti osservanti della legge, persone giuste, persone che non peccavano. Dobbiamo tenerlo presente questo. E gli scribi erano i teologi del tempo, quelli che conoscevano molto bene la scrittura. Gesù si sta rivolgendo a loro, non si sta rivolgendo ai peccatori. Anche i peccatori, perché se erano con loro, se tutti i peccatori andavano da lui, vuol dire che c'erano i peccatori e ci sono anche questi che stanno mormorando. Quindi il messaggio è rivolto a tutti, infatti è un messaggio meraviglioso, vedremo tra poco, che è rigenerante. Però i primi interlocutori, i primi destinatari di questa pagina sono coloro che sono giusti, non che si ritengono giusti, che sono giusti, però sono giusti e rispetto agli altri. C'è anche una grande somiglianza con la parabola del fariseo e del pubblicano, perché noi al capitolo 18 troveremo un'altra parabola, versetto 9, disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. La prima parabola che noi non abbiamo letto è la pecora perduta e ritrovata. E il motivo di fondo è la gioia da parte di colui che l'ha perduta nel ritrovarla. La seconda parabola è la dramma perduta, una donna, una massaia che la perde e che la ritrova, quindi anche lì la grande gioia, e in entrambi i casi sia il pastore sia la donna chiama gli amici perché partecipino alla sua gioia perché ha ritrovato ciò che aveva perduto. E poi c'è questa parabola che anche qui c'è la grande gioia, c'è una grande festa, c'è un invito a partecipare a questa gioia. In questo caso un uomo ha due figli, si capisce chi è quest'uomo, è Dio. Dobbiamo dire che Dio è un padre sfortunato. Sfortunato perché nessuno dei due figli è uno stinco di santo. Il più giovane sappiamo che cosa fa perché c'è una grande descrizione, ma quello più vecchio è pieno di acidità, non soltanto nei confronti del fratello che, come vedremo, si rifiuta di chiamare tale. Non dice mai mio fratello, ma dice questo tuo figlio, siete accorti? E poi si rifiuta di chiamare il padre padre. La parola padre viene messa in gioco talmente tante volte, il figlio che se ne va o nel racconto lo chiama padre, ma quello che rimane a casa non lo chiama mai padre, quindi non chiama né il fratello fratello né il padre padre. Ciò che mette in gioco è qualcosa di disgustoso. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. C'è un'arroganza straordinaria qui, perché intanto dice dammi e poi dice la parte di patrimonio che mi spetta. Ora non aspettava nessun patrimonio, perché come dappertutto il patrimonio viene dato alla morte di colui che li ha. Questo lo richiede prima e anche con una grande arroganza. La cosa che ci stupisce è che il padre divise tra loro le sostanze. Non è che dice perché, cosa vuoi farne, dove vuoi andare. Senza parola, senza commento, il padre fa quello che l'altro, con quell'arroganza che abbiamo sottolineato, gli chiede. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì per un paese lontano. Allora, teniamo presente che dare le sostanze spesso erano costituite dalla proprietà della terra, quindi per dare quelle sostanze sicuramente avrà dovuto vendere parte della terra, se non altro. Ora la terra, voi sapete, era terra santa, c'era l'obbligo di custodire la proprietà della terra, perché nella mentalità ebraica la terra, la proprietà terriera, alla fine riposa in Dio, Dio solo è il proprietario di quella terra. Gli uomini ne sono amministratori, perciò quello che quel padre fa vendendo parte della terra e dando ricavato a questi due figli è assolutamente scandaloso. Quel padre non doveva fare questo. Quindi provate a immaginare negli uditori che vedono e sentono quello che Gesù sta dicendo, nei confronti di questo padre c'è anche un crescendo di disgusto, perché quel padre non doveva comportarsi così. È un padre che si comporta malissimo. Tanto non fa ragionare il figlio, non gli chiede nulla, gli concede immediatamente quello che gli chiede e gli concede ciò che non doveva essere concesso. Il frutto quindi di questa vendita, di questa proprietà, è santo, perché se era terra santa. E che cosa fa lui, questo giovane? Intanto se ne partì per un paese lontano. La lontananza non è segno solo di distanza, ma significa fuori dal territorio della Terra Santa. Ora voi sapete che nella mentalità del tempo, in cui gli ebrei riconoscevano l'unico Dio, ma sapevano che gli altri popoli confessavano la fede in altri dei, si pensava che ogni Dio avesse la giurisdizione, quindi fosse fonte di benedizione, solo sul proprio territorio. E comunque Yahweh, il Dio di Israele, benediceva solo quelli che erano nel proprio territorio. Uscendo dal territorio voleva dire sottrarsi dalla benedizione di Dio, esporsi quindi ad un abbandono totale, essere fuori di ogni protezione divina. E questo se ne va per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, cioè il frutto di quella vendita, vivendo da dissoluto. e si capisce come ha vissuto da dissoluto poi dalle parole del figlio maggiore, questo figlio che ha sperperato tutti i tuoi averi con le prostitute. Quindi c'è già un disgusto, lontano, fuori, spende tutto, da dissoluto, questo è veramente un caso irrecuperabile. C'è sicuramente sullo sguardo e sul volto di coloro che stanno udendo un'espressione di assoluto disgusto nei confronti del figlio e di disapprovazione nei confronti del padre. Quando ebbe speso tutto, non resta più niente, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione. Anche questo è disgustoso. Un ebreo non si farebbe mai servo, non diventerebbe mai un operaio di un pagano. Quindi significa, l'ebreo ha la concezione di appartenere a un popolo regale. Quindi sottoporsi al lavoro di altri, dei pagani, significa porsi in una condizione inferiore ai pagani, quindi perdere la propria dignità, perderla e addirittura mettersi al di sotto degli altri. Il disgusto sta crescendo, ma il disgusto adesso diventa proprio ad una questione orripilante, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Il maiale è l'animale impuro per eccellenza per gli ebrei. Non solo non si mangiava, ma neanche si coltivava. I maiali li troviamo in altre regioni, ma non nel popolo di Israele, per nessun motivo. Addirittura questo diventa non pastore di pecore, che era già una professione disprezzata a quel tempo, ma pascolare i porci. Però il degrado di questo giovane non è ancora finito, c'è un particolare molto significativo. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Non solo è inferiore a un pagano di cui diventa servo, ma diventa in una condizione inferiore ai porci, perché non può neanche cibarsi del cibo dei porci. Quindi è nella situazione più degradata possibile, un caso irrecuperabile, impossibile. Se quel padre è giusto, se quel padre sa come si deve comportare, dovrebbe ritenere quel figlio definitivamente morto e perso e perduto. Se è giusto dovrebbe comportarsi così, questa è la mentalità degli uditori. A questo punto siamo arrivati al massimo, vediamo che cosa accade in lui. Allora rientrò in se stesso e disse, e si prepara, considera la situazione di prima e si prepara anche una bella confessione, perfetta, ho peccato contro il cielo e contro di te. Però attenti bene, rientra in se stesso e decide di tornare a casa, non perché ha capito di aver sbagliato, ma per necessità, per fame. Quindi teniamo presente che questa pagina, sia chiaro, non è la presentazione di un modello di conversione, assolutamente, assolutamente. Perché questo è un grande opportunista, un grande opportunista. Dice, almeno vado a casa, speriamo che mio papà e mi dà la manco da mangiare e mi metta nella condizione di servi, tanto peggio di così non poteva andare. Cerca una condizione, mi sono spiegato. E provo a vedere, perché forse c'è una famiglia di un defunto che mi sta cercando, e avevo detto che se mai sono qua, se ha suonato sarà loro. Se mai vi lascio un attimo perché devo parlare con loro.
Sì, infatti sembra che ci sia qualcuno fuori dalla porta.
Eh sì, saranno loro.
Problema da fuori.
Sì, sì, sono. Devo, scusate, ma abbiamo due defunti in parrocchia qua.
Intanto potete fare delle considerazioni della prima parte tra di voi. Buongiorno.
Come al solito fa di quelle spiegazioni al dettaglio
del
comunque se che fa di caso, guarda che come lei in sintonia col messaggio dell'amore misericordioso, perché anche il peggiore degli uomini Cos'è un messaggio della madre dell'amore misericordioso? Che anche il peggiore degli uomini è amato da Dio con... Cosa dice la madre? Noti che andiamo spesso con le valenza. Anche il peggiore degli uomini è amato da Dio. Dunque, è il peggiore. E qua lo ritroviamo, no? Se la cercava a darle...
Come non potesse essere felice senza di lui.
Ecco, questo vedi come siamo in sintonia, cioè proprio in questa parabola l'ha fatto vedere che è zo, che più di così non si può, però Dio le ama come la tenera mamma.
Però me lo mando, ha dato anche la possibilità di assorbiremo
la libertà.
La libertà.
La libertà.
La libertà.
Uno non cresce mia, se non l'è libero non cresce. Cristianesimo, l'amore, ma ti, se si sta innamorato giovane, no? Puoi imporlo tuo amore, l'amore non si impone mia, assolutamente, cioè che da sperare da capirlo e da risponda. Questo è l'amore, venire a giustizia, questo è l'amore, è entrare nella sintonia, cioè entrare proprio nella mentalità di Dio, nel modo di fare di Dio. Ma Dio, guarda che però che è una roba, la giustizia è la che vuole, qualcuno che paga, cioè i conti che ha da essere in regola, che paga dell'amore. Questo ne insegna anche con noi, anche ad aiutare i nostri fratelli ad essere vicini, perché qualcuno ga, cioè, l'amore è così, dovrebbe essere contagioso, no? Ed è quel che fa crescere, non è altro che fa crescere una persona, non è altro.
La carità sono cose che devi spesso un padre come farlo, anche se capisco che mi ha contato la bugia grossa, che me l'ha fatta grossa.
Dov'è la tua fiola a proposito?
A me si lo vende. Così intera, no, è una casa da
la mamma della sua nonna.
Le vengo a casa molto
bene. Pure a sentire la prima volta che mi vuoi.
No, a me mi piace moltissimo come la cosa che non c'era mai, non ho lanciato età, che abbiamo sentito tutti, insomma, non è mia come di spiegare quando vi era
una boccata d'aria,
ecco, e dopo se mai riprendete che
cosa... no ma è bello, dai, è meditazione.
Bene, quindi dicevo, torna per opportunismo, questo qua torna per interesse, e quello che però c'è una contraddizione, perché dice continua a usare questo padre, tornerò dal mio padre, Dio padre. Non ha capito una cosa che rende molto triste il cuore di Dio, perché lui pensa di poter tornare e spera di essere trattato come uno dei garzoni. Non ha capito negli anni in cui è stato insieme che poteva tornare per ritrovare un padre e lui poteva ritornare nella condizione di figlio. questo è molto triste.
Ma penso che se l'avesse capito prima forse non avrei neanche capito.
Sì, è vero, però il Vangelo lo mette molto in evidenza, questo è chiaro. E mentre quello che vorrà dire adesso l'Evangelista, che è Gesù, logicamente vuole riaffermare questo, e in una condizione molto forte. Vediamo se riusciamo a mettere in evidenza tutti i particolari. Ripeto, la confessione è precisa, teologicamente perfetta, perché dice andrò, intanto mi leverò, trova le ultime forze per venire fuori da questa condizione indegna, mi leverò, è l'alzarsi, e andrò da mio padre e gli dirò, trattami come, partì e si incamminò. Diciamo che comunque, anche se non ha capito la cosa essenziale, trova la forza di ritornare, se non altro. Trova la forza di ritornare. Oltretutto, probabilmente, in queste parole, lui chiede di essere collocato in questa dignità, forse sperando di poter non suscitare l'ira del padre, che giustamente potrebbe rimproverarlo per quello che ha fatto. Padre invece non ha detto niente, fino a questo punto non ha detto neanche una parola. E sentivo parlare prima di libertà, lo ha lasciato nell'esercizio pieno della sua libertà, nel bene e nel male. Nel momento in cui Dio mette in gioco la libertà dell'uomo, la mette in gioco seriamente, no? Perché qualcuno dice perché non potrebbe Dio, perché non potrebbe? Perché Dio quando genera la libertà è fedele al dono che fa, altrimenti non saremmo più liberi. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse il trono. Questa cosa è molto strana. Perché quando era ancora lontano lo vide? Significa che lo attendeva. Sono queste immagini molto belle che mettono in evidenza questo padre che sale e cerca sempre all'orizzonte di veder colmata la sua speranza di un ritorno. E difatti lo vede e gli corre incontro. Adesso comincia, il disgusto diventa ancora più grande. Innanzitutto un uomo di grande dignità, al tempo di Gesù, non correva mai, erano i servi che correvano, ma correre è segno di non dignità. Questo padre corre, gli corre incontro, commosso gli corre incontro, quindi l'altro si incammina verso il padre gli corre incontro. E commosso, nel testo greco dice, le sue viscere ne furono sconvolte, cioè quando lo vede, egli ha viscere di misericordia nei suoi confronti. Sapete già, ne abbiamo già parlato, che questo è un sentimento tipicamente materno. Egli corse incontro e compie dei gesti che sono gesti non solo di riconciliazione ma di riammissione piena e di amore, prima ancora che l'altro pronunci la sua confessione. Cioè, prima c'è il dono gratuito, ne abbiamo già parlato, mi pare, forse, che prima viene la gratuità e dopo. Prima c'è una gratuità sproporzionata, no? Dei gesti che compie il padre. Poi c'è la confessione. Oltretutto, se ci accorgiamo, la confessione che si era preparato non è pronunciata tutta. Allora, gli corse incontro, commosso di corso incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Proviamo a immaginare la scena meravigliosa, che non è stata resa bene da nessuno, neanche da Rembrandt, anche se varrebbe la pena vedere, vi ricordate quell'immagine di Rembrandt, che si vede questo vecchio, l'altro inginocchiato, anche se è significativo perché ha la testa che è sulle viscere del padre. E poi c'è quel gioco sulle due mani, una mano è tipicamente femminile, materna, vero? Vi ricordate il padre? Forse non avete presente, si vede un uomo vecchio con la barba, ma la mano è una mano femminile, è una mano materna, quindi il figlio torna nel seno del padre e la sua mano è la mano di una madre che lo riaccoglie. Però qui invece c'è proprio un abbraccio di dignità, il corso incontro al collo, gli si gettò al collo e lo baciò. Qua comincia la confessione, il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. La confessione diceva anche, trattami come uno dei tuoi garzoni, però la confessione non va avanti, perché il padre interrompe, il padre disse ai servi, presto, subito, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Qua c'è una traduzione orribile, io la verità non so ancora come è stata tradotta la nuova traduzione, devo vedere, però in greco c'è di riportare il vestito primo, il primo vestito, che non è il primo nell'ordine della bellezza, ma il vestito di prima. Allora qui ci rendiamo conto che c'è un'immagine, in latino è tradotto bene, stolam primam.
Dei diritti, quel vestito dei diritti.
è l'immagine dell'umanità peccatrice, Adamo, siamo noi, che allontanandosi dal Padre si è ha perduto la dignità, no, della gloria di cui era stato rivestito, è diventato sporco come i maiali, d'accordo? E la dignità che gli viene ridata è la dignità che aveva prima del peccato, quindi è il restauro dell'umanità prima della caduta. Il vestito prima vuol dire la reintrodotto nella sua condizione di dignità originale.
La vesta del battesimo.
Diciamo così. Quindi immaginiamoci questo qua tutto sporco che viene rivestito di questa dignità straordinaria. È la creatura umana che viene risollevata e ricollocata là dove Dio l'aveva voluto fin dall'origine. Sono stato chiaro?
Sì.
Qua in latino è chiaro, in latino della Vulgata è chiaro, stolam primam. Qua vestito più bello? No, perché non è tirare fuori dall'armadio quello più prezioso, ma il vestito primo, il primo vestito, il vestito di prima, quello della condizione e della sua dignità prima di perderla. Quindi viene rivestito nella dignità. Però adesso, vedete, quando Dio agisce, agisce non ricollocando nella situazione di prima, questo sarebbe molto bello, ma superandosi. Quindi adesso, attraverso i segni che vengono dati, egli ridà una dignità più grande ancora a quella che aveva prima che se ne andasse. Difatti dice, mettetegli l'anello al dito, solo il padrone di casa portava l'anello. Era l'anello che stabiliva la signoria su tutte le proprietà. Quindi una cosa assurda e oltretutto pericolosa, perché sapendo che con l'anello gli dà autorità su tutte le proprietà, visto quello che ha fatto e quello che ha dato, potrebbe spepparare tutto. Invece gli mette questo anello. E poi i calzari ai piedi, solo il padre di famiglia portava i calzari, i servi e i figli no, perché era segno del lavoro che dovevano compiere. E poi la festa. Allora qua immaginatevi, ripeto sempre, gli uditori, perché per capire il significato dobbiamo porci negli interlocutori, che sono ancora questi farisei giusti, che sono disgustati prima per quello che ha fatto il figlio e adesso per quello che sta facendo il padre. Prima per quello che ha fatto il padre lasciandolo andare via e dandogli quello che il figlio gli voleva, e adesso compiendo dei gesti che sono assolutamente irresponsabili e sproporzionati. E a questo punto la festa, portate il vitello grasso, quello delle grandi occasioni, grandissime, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Il padre, guardate, che usa il plurale, quindi vuole invitare tutti, figlio, figli e servi alla festa, facciamo festa, e dice la motivazione, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e qua, bellissimo, e cominciarono a far festa al plurale. Se la parabola si fosse conclusa qui saremmo tutti belli, sereni, contenti, ma la parabola invece continua perché c'è un altro figlio. Figlio maggiore, che rappresenta i farisei, i scribi, ma rappresenta anche noi, adesso sarebbe interessante chiederci in quale dei due figli noi ci sentiamo più identificati. Vabbè. Figlio maggiore si trovava nei campi, quindi stava lavorando, questo qua. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò un servo e gli domandò che fosse tutto ciò. C'è già il sospetto, la presunzione, perché se non avesse avuto questa presunzione sarebbe entrato lui a vedere, che bella festa, andiamo anche noi. Ha avuto il sospetto che l'altro fosse tornato, di fatto manda un servo ad informarsi, ma lui, per sapere, non entrò. Servo rispose, è tornato tuo fratello e il padre, dopo averlo chiamato per tante volte padre, qua in senso assoluto il padre, ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Qua noi ci saremmo aspettati che il figlio dicesse che bello, dai, torno a casa anch'io. Invece dice il testo, egli si arrabbiò e non voleva entrare. Perché ce l'ha sia con il fratello sia con il padre a questo punto. Adesso diventa ancora più sconvolgente quello che dice. Come il padre era uscito per correre incontro al primo figlio, anche adesso esce, perché il testo dice... Il testo dice, si arrabbiò, non voleva entrare, il padre allora uscì, peggio ancora, a pregarlo. C'è un padre che chiede ai giusti, è lui che va verso i giusti, e li prega di accogliere quello che lui ha fatto e di riaccogliere l'altro come un fratello. Uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre. Dice il narratore a suo padre, ma lui si rifiuta di chiamarlo padre, ho già detto non lo chiama mai padre, come non chiama mai l'altro fratello. Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo comando, i farisei giusti, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Come l'altro non ha capito che poteva rientrare a casa ed essere collocato nella condizione di figlio, questo non ha mai vissuto da figlio. Tu non mi hai mai dato, lo dirà tra poco. Ha vissuto come un servo, probabilmente questa obbedienza che c'è stata non è stata un'obbedienza filiale, amorosa, è stata un'obbedienza servile, giusta, corretta fino in fondo, ma non ha permesso al suo cuore di riconoscere che lui è padre e tutti gli altri come fratelli. Non gli è servita assolutamente a nulla. Un osservante della legge che non sia capace di dilatare il cuore nell'amore e nella carità non serve a niente. Per questo Gesù dirà che le prostitute possono, non tutte le prostitute pubblicane possono passarci avanti, perché uno che si converte può far esperienza della gratuità dell'amore che ha ricevuto, diventando anche lui stesso gratuità nei confronti degli altri. Ma se uno pensa che la sua giustizia debba essere retribuita, io ti ho servito e tu mi devi dare, non ha capito che non ci può essere nessuna retribuzione, perché tutto ciò che viene dal rapporto con Dio, dall'amore con Dio, si gioca nell'ordine della gratuità, della gratuità. Io ti servo, tu non mi hai mai dato. Ma ora che questo tuo figlio, vedete, non è mio fratello, è tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Io ti servo, a me niente. Lui che ha fatto, tu fai. Gli rispose il padre, figlio. Vedete che il padre invece lo chiama figlio, una tenerezza grandissima. Tu sei sempre con me, ecco la gratuità, l'essere in comunione, e tutto ciò che è mio è tuo. Questo non ha capito che la cosa più grande era la preziosità, l'intimità con il padre, e tutto ciò che appartiene al padre è suo, tutto, non un capretto, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello, rimette le cose a posto, l'altro dice questo tuo figlio, lui dice questo tuo fratello, era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Punto, qua non si sa che cosa sia accaduto, se è entrato, se non si è entrato, se abbia colto, se non abbia colto, rimane un punto sospensivo che è dolorosissimo. E questa sospensione c'è perché Gesù sta interpellando i suoi interlocutori e interpella ciascuno di noi. Ripeto, sarebbe interessante chiederci dove noi ci collochiamo, da che parte ci collochiamo, come reagiamo di fronte a questo annuncio. Ecco, non so se sono stato chiaro nella... Come reagite voi di fronte a questo testo che abbiamo sentito tante volte, vero? Quindi ormai penso la conosciamo molto bene questa parabola con tutti i suoi significati.
Anche se sono stati svelati alcuni significati più questa volta.
Prima tra di noi dicevamo che l'avevamo sempre interpretata o compresa in un altro modo. Pensavamo che il figlio, il prodigo, tornasse proprio grazie a una conversione del cuore. Invece in questa lettura qui ci si rende conto che non è avvenuta questa conversione. Probabilmente verrà dopo.
Diciamo subito che nell'intenzione del narratore, in questo caso di Gesù, non era questo, perché è proprio qua che sta la proporzione tra una non piena conversione e una gratuità sproporzionata. Sembra quasi che il padre si accontenti anche di un cammino, che l'altro torni pur di, e i gesti che compie sono gesti di una gratuità, per far capire quante volte comunque capita anche in esperienza umana che i figli non comprendono tutto l'amore, no, dei genitori, in questo caso. E i genitori sono disposti nei confronti dei figli, anche se comprendono fino a un certo punto, ad essere ancora più prodighi. Oltretutto bisognerebbe chiedersi chi è il figlio, chi è il prodigo qua, perché la parola prodigo
è
significa
generoso.
Non ecco.
Sperperatore.
Esatto. Allora, il figlio prodigo, noi abbiamo sempre questo figlio prodigo perché se ne è andato. Il significato è anche questo, però potremmo dire che qui c'è un padre prodigo, che significa che è grande, nella sua capacità di dare al proprio figlio. Quindi torno a dire, infatti noi lo usiamo anche con i bambini tante volte per prepararli alla prima confessione, perché ci interessa manifestare il volto d'amore del padre che riaccoglie. Però dovremmo dire che, come ho già detto, non è un modello di presentazione di conversione, perché il modello della conversione è Zaccheo, e là non c'è una parabola, è un evento, perché quando viene toccato dalla gratuità dice, magari lo vedremo, non so se voi l'avete già fatta, la pagina di Vangelo di Zaccheo, dice do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto, superando quello che diceva la legge. Quella è una conversione, perché lui cambia vita e ripara quello che ha fatto. Qua proprio Gesù non vuole giustificare il suo comportamento, che sembra esagerato, nell'accogliere i peccatori, che sta scandalizzando i giusti perché non dovrebbe comportarsi così. Perché Dio non dovrebbe comportarsi così, loro sanno bene come deve comportarsi Dio, è sempre l'uomo che sa come deve comportarsi Dio. Comunque noi magari riflettiamo su questa pagina, però dopo quando, diciamo che è bella così, però dopo quando ci troviamo di fronte a situazioni, alla televisione, grandi situazioni, scatta l'altro meccanismo, che è il meccanismo del figlio maggiore, no? Che vorrebbe giudicare mettendo dei paletti, delle condizioni ben precise, così, insomma diventa un po' più impegnativa la faccenda. Comunque non volevo interromperla Giuliana, ecco, però tieni presente che non è la presentazione di un modello di conversione, questo no. Anche se c'è quell'espressione rientrò in se stesso, ma se la conseguenza di quel rientrò in se stesso fosse autentica, disse che cosa ho fatto? Ho buttato via la relazione con mio padre? No, dice quanti salariati in casa mia hanno pane in abbondanza? Perché se fosse realmente rientrato in se stesso, disse ma che cosa ho fatto io del mio rapporto con il padre? Dove l'ho gettato? Cosa ha cercato, cosa cercava? Mi spiego?
Sì, sì. Sì, ma dopo non ha detto che ho peccato contro il cielo, contro di te.
Sì, ho peccato.
Perché lì non c'è una conversione, non c'è una comprensione.
No, perché diciamo che c'è la comprensione di aver peccato, lui sa che deve dire questo, ma non dice che padre, che cosa ho fatto io del rapporto con il padre, perché dice proprio... Mi leverò e andrò da mio padre, dice prima, quanti salariati hanno? Quindi andrò a chiedergli scusa praticamente, gli chiedo scusa e gli chiedo di accogliermi almeno tra. Allora, chiedere scusa è una cosa bella, ma la cosa peggiore è che lui non ha compreso la cosa più preziosa che ha perduto, che era la paternità di Dio, perché se l'avesse compresa non avrebbe detto quanti salariati in casa mia mangiano e io in questo momento non sto mangiando.
Ma io pensavo in due momenti, il momento in cui scatta il meccanismo di tornare è un bisogno fisico.
Sì.
Il momento in cui incontra il padre,
sì.
Evidentemente in questo cammino c'è stata un'evoluzione, pensavo, ecco, da parte.
Sì, diciamo che in parte c'è anche questo, perché altrimenti non infatti lo dice, ho peccato contro il cielo, contro di te. No, su questo non c'è dubbio. E quindi egli vuole riparare. Però, ripeto, se la conversione fosse stata grande, per esempio, se noi ci trovassimo veramente in una condizione grave, al di là del discorso del bisogno che può riaprirmi gli occhi, ma il bisogno dovrebbe dirmi quello che ho perso, che non è il pane, ma il padre. Allora, io direi che cosa ho fatto? È come uno che butta via la cosa più preziosa che ha, perché se torna solo per avere una sicurezza economica, per sopravvivere, ecco. Invece uno sarebbe disposto anche, guarda, io sono disposto, la vera conversione sarebbe, guarda, io sono disposto anche a rimanere lì, però mi rendo conto che ho superato la cosa più grande, la tua paternità, questo non l'ha detto. È un padre sfortunato questo qua, perché non lo riconosce pienamente padre il primo, anche se è il padre, lo chiama tante volte così, e non lo riconosce padre il secondo. Dio è sfortunato.
L'importante però è che lo riconosciamo noi, a cui è rivolta la parabola, perché a me mi ha molto colpito quello che dice il padre ai servi, mettetegli in stola prima l'anello e i calzari. Cioè io ho proprio pensato a quello che mi succede quando cado dopo la confessione. La confessione mi ristabilisce veramente in questa dignità di prima,
certo,
del peccato. Viene cancellato il percorso sbagliato nella sua misericordia infinita. Perciò questo abito che il padre chiede per il figlio lo dà a ognuno di noi.
Sì.
Lo dà a ognuno di noi. Mi interessa poco che che il primo figlio, non l'ho capito, cioè può essere un padre fortunato per questi due figli, però per me che la leggo e che la capisco e che comprendo questo dono meraviglioso, straordinario, è a me che direi.
Certo, 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 difatti la finalità è questa.
Vero?
Sì.
Cioè, rendersi conto che con il sacramento della confessione tu sei reintegrato in quella dignità angelica che...
No, no, angelica, proprio della condizione umana prima della caduta, gloriosa, gloriosa.
Cioè, esprimo, ecco, tanto per...
anche perché,
capire,
parentesi, l'uomo prima della caduta è superiore agli angeli.
Sì, no, ma...
Sì, 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 certo, certo.
Per esprimere, no, questa cosa sublime.
Certo.
Una cosa. L'amore, capire l'amore è difficile, non è una cosa semplice. E credo che questo figlio che se n'è andato, no, quando era veramente messo molto male, i suoi pensieri erano alla casa del padre. E anche se non si rendeva conto di quanto era amato dal padre, comunque ritornando, e credo che questa situazione, proprio Dio, con questo comportamento che è amore, no, fa maturare le persone, che parlo per me, per tutti, e non è solo il figlio prodigo, perché se si limitasse ad essere, diciamo così, giusto, non capiremmo l'amore assolutamente, perché lui va sempre oltre quello che noi possiamo immaginare. E credo che anche per il figlio prodigo è una maturazione, perché lui è già tanto arrivare a poter essere trattato, diciamo, in modo tale da poter vivere meglio di dove era. Però è proprio l'amore che lo fa crescere, la gratuità del padre. L'amore
dovrebbe essere l'amore che lo fa crescere, diciamo così, dovrebbe. Dovrebbe.
Beh, io parlo per me.
No, ma
cioè,
c'è dubbio. Rimaniamo sulla parabola perché quella ci interpella, perché il fatto che rimanga aperta è logico che rivolta a ciascuno di noi, perché noi rispondiamo, è logico che vuole toccare i nostri cuori. Dovremmo dire allora, guardando a lui, e in questo ognuno può sentirsi identificato, che dovrebbe, ripeto,
sì,
dovrebbe.
Sì, sì, sì.
E comunque fa capire che per ogni peccatore c'è speranza, perché
certo,
anche se non è mosso da quella conversione piena, fiduciosa, totale nei confronti dell'amore del padre, c'è comunque l'amore del padre che
è più grande.
Questa nostra.
Sì. Infatti, proviamo a pensare quante volte si è parlato di contrizione perfetta, no? Nel linguaggio. Effettivamente qui non c'è una contrizione perfetta, eppure il dono della gratuità è.
Stiamo dicendo prima, no? Quando c'è stata l'interruzione, il messaggio proprio dell'amore misericordioso. È proprio questo, con le valenze, che anche, diciamo in poche parole, il peggiore degli uomini, il peggiore, è amato da Dio come un padre, come una tenera madre. Dunque non c'è uomo che sia fuori dalla
certo,
madre di Dio,
certo,
dalla tenerezza
certo.
Di Dio.
Certo.
Allora, Dio è un padre sfortunato.
Era una battuta mia questa, vero?
Probabilmente noi siamo allora dei figli fortunati, è un padre molto
fortunato.
E così, ecco, la fortuna maggiore che mi sa che a cui potremmo guardare è non solo quella del figlio che se ne va, ma forse ancora di più quella del figlio che resta, insomma.
Sì. Di per sé dovrebbe essere proprio così, e la fortuna maggiore è quella, e lui non l'ha capita, perché avrebbe dovuto dilatarsi: figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Questo non l'aveva compreso.
Sì, quindi è quella gran cosa che abbia trattato con tanta benevolenza il figlio che se n'è andato, anche se non era pentito, fortunismo,
certo,
ma è anche molto bello che tratti con tanta benevolenza anche il figlio che rimane,
certo,
insomma.
Certo, difatti esce e lo prega, perché è scandaloso questo, quindi vuol dire che ha la stessa un padre si rivolge ai figli a seconda del loro bisogno per condurli a, quindi usa il linguaggio secondo il bisogno, e anche questo è avvenuto anche con il secondo, solo che il secondo non sappiamo, il primo è entrato e ha ricevuto questo anello e questo vestito, il primo, quello che se n'era andato, quello che è rimasto a casa non sappiamo se è rientrato, perché lui di per sé non si è mai allontanato fisicamente dalla casa, non è andato lontano, eppure era lontano dal cuore del padre, ma non perché il padre non lo accogliesse, perché lui non avvertiva e non
però
viveva.
Però ha detto quello che è mio è tuo,
sì?
E quindi è una cosa straordinaria, insomma.
Certo.
Che tanto ho detto, ma come? Tu hai fai queste cose per quello lì, per il disgraziato che ha aspettato i tuoi
poteri,
e io chi sono? Quello che è mio è tuo,
chiaro.
Poi anche se...
Non solo, ma anche lo stesso papà confrontato con pubblicani, con tutti, l'ha messo anche in una posizione disdicevole, questo ragionamento qua del figliolo, no? Cioè il figliolo che si crede perfetto, l'ha messo anche in condizioni, cioè è completo.
E poi guardate il confronto che nasce, perché
che aveva verso il padre.
E il metro di misura non è la paternità gratuita di Dio per l'uno e per l'altro, parlo del linguaggio del secondo, quello più grande, perché il metro di misura è il confronto tra i due fratelli. Lui ha sperperato, io ti servo da tanto tempo.
Perché non si è reso conto che era
la gratitudine.
Domanda, come facciamo a trasferire questo amore del padre qua? Sulla terra, in questo mondo, verso i fratelli, come si fa? Siate santi, cosa? Adesso ci sarà un convegno anche padre Alberto Maggi, giusto sabato, al Vico dei Santi di Maria, il primo incontro, ho visto che siate santi. Anche lei domenica scorsa, nel Vangelo, la sera si parlava proprio di queste cose, di... e io non ho capito, e questo volevo chiedere, cioè, ho capito, ma come si fa? Com'è possibile? Anche perché... siamo persone per cui tendiamo sempre anche al di là della comprensione della misericordia che uno può aver riflettuto, insomma aver accolto proprio cuore, per cui magari comunque puoi comprendere tutti gli altri, ma si mette sempre dei paletti a un certo punto, e si mette da una parte, ci sono i buoni, quelli che perdonano sempre comunque, e dall'altra sono quelli che vabbè posso comunque agire come voglio, perché tanto questi qua neanche un po' sordi e sempre.
Certo.
Questo è nella vita quotidiana, nel personale, poi diventa anche di più un discorso proprio dei cristiani, diciamo,
certo.
No? Come si fa adesso?
Allora, usciamo un attimo dalla parabola,
che
diciamo.
Quel figlio lì, insomma,
sì.
Maggiore.
No, allora diciamo che la santità è un'esortazione proprio a vivere la nostra identità, siete santi poiché io, il Signore vostro Dio, sono santo, Antico Testamento. In quel senso voleva dire separato dalla mondanità, no? Non assecondate le logiche di questo mondo. Essere santi per noi oggi non significa vivere una vita con dei paletti, ma vivere orientati verso una meta. Per esempio, se un atleta vuole raggiungere un determinato risultato, sa che deve, per raggiungerlo deve sottoporsi ad una disciplina ben precisa, ma lui non avverte la disciplina come un peso, ma come un mezzo per raggiungere qualche cosa che lo attrae. Quindi il cristiano che vuole camminare verso il cuore del padre in realtà non si accorge che ci sono dei paletti, perché i paletti non sono dei limiti alla sua libertà, ma l'attrazione che ha verso la meta gli fa capire che non può uscire da determinate sponde, perché perderebbe la cosa più preziosa che ha, perché la santità per noi deve essere un'attrazione, e per noi la santità è il tentativo pieno di fragilità di imitare Cristo, perché il nostro unico modello è Cristo. Mi viene in mente in questo momento, senza entrare, che dopo ci porterebbe fuori, ma lo uso come messaggio, sapete, no? Questa associazione di atei che ha fatto questi messaggi sui metro, sui eccetera, prima in Inghilterra, poi in Spagna, adesso in Italia. La cattiva notizia è questo: Dio non esiste. La buona notizia è questa: goditi la vita. Hanno risposto i protestanti d'Italia. La bella notizia, dunque, non mi ricordo più com'era la partenza, comunque la notizia è questa: Dio esiste, Dio c'è, perciò goditi la vita in Cristo, perché non è che perché tu hai un rapporto con Dio, Dio è limitante, no? Il messaggio che vorrebbe dare l'ateo: se tu credi in Dio sei un poveretto perché sei costretto ad amputare. Il messaggio era giusto, quello dei cristiani della riforma, dicono: proprio perché Dio c'è tu puoi goderti la vita, perché è lui che ti dà sapore in pienezza.
E nei confronti degli altri, dei nostri fratelli,
guarda, già
come possiamo?
quelli che magari non hanno compreso.
Ma non
confondete
tutti gli altri,
quelli che posso dire?
Aspetta che vorrei capire un attimo, eh.
Sì, voglio dire, non è facile comunque essere sempre le persone che il padre vuole, cioè
ah,
è facile capire
sì,
l'atteggiamento
del
figlio più grande,
sì, sì,
no? Al di là della cosa sua personale che non capisce di essere sempre invece vissuto nella grazia, quello non l'ha compreso.
Mm-hmm.
Ma anche se non lo, se anche se l'avesse compreso, probabilmente avrebbe detto, beh, ascolta un attimo, perché questo qua, vediamo un attimo prima di fargli capire com'è, capito? Non così gratuitamente, anche noi, mi penso, parlo per me, cioè è impossibile essere sempre così gratuiti nei rapporti con la terra, siamo sempre, nella cosa dobbiamo sempre confessare.
Ma questo non ho capito, sì, beh, ma questo non smentisce la nostra santità, perché la santità è un cammino. Non è che le nostre fragilità smentiscano la santità, no, perché la Chiesa, quindi noi, da sempre è santa e peccatrice allo stesso tempo, cioè anche un bambino che comincia a camminare e che vuole diventare autonomo, dopo che ha cominciato a camminare cascherà qualche volta, a volte per fragilità, a volte per imprudenza, eccetera. Anche noi crediamo. La cosa bella è questa, che le fragilità del cammino non compromettono la meta.
Non mi vuole istruzioni per l'uso nella vita quotidiana.
Ma ci sono già.
Perché voglio dire, anche i figli,
sì,
cioè non è che siamo sempre così disposti a soprassedere a qualcosa, cioè
ma
anche
giusto.
La psicologia stessa la insegna che comunque dovremmo dargli delle direttive.
Guai se un papà perché una mamma.
Adesso
mi raccomando,
siamo già nel grandissimo, in cose più grandi di noi, e il conflitto israeliani e palestinesi, non siamo comunque, cioè nessuno è disposto a cedere, a dirsi vabbè.
Diciamo che tanto guai se un papà o una mamma si comportasse come si è comportato questo padre. Questa è una parabola che ci parla della gratuità. Diciamo che un papà o una mamma deve essere un compagno di viaggio del proprio figlio e insistere al massimo nel cercare di, ci mancherebbe altro, deve essere un pedagogo come ha fatto Dio, perché se noi prendiamo anche tutto il cammino del tempo, ma Gesù stesso, perché Gesù stesso quando incontrerà i peccatori li guarisce, ma gli dice anche vai a non peccare più. Dobbiamo inserire la parabola, sta giustificando la gratuità di un dono, ma non dobbiamo leggere tutto il volto di Dio in questa pagina, perché sarebbe pericolosissimo, come non dobbiamo imitare Dio solo in questa parabola, perché sarebbe pericolosissimo. Dobbiamo mettere insieme i diversi messaggi che Gesù ci dà e farli rientrare nella complessità della descrizione di un volto e del cuore di Dio. Così anche il nostro cammino, il fatto che se noi prendiamo i primi capitoli di Matteo, capitolo 5, 6, dove c'è proprio il discorso della montagna, delle beatitudini, lì c'è proprio il codice, il nuovo codice della santità, in cui arriveremo anche a sentire questa esortazione, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, cioè imitate. Imitate è sempre una parola aperta, non so se l'ho detto a voi, perché facendo meditazione in tanti posti, dopo non mi ricordo più cosa ho detto in una collocazione, cosa ho detto in un'altra, no, ma l'ho detto forse anche in un'omelia, quando c'è l'antico precetto, amerai il prossimo tuo, amerai il Signore tuo Dio, non dice ama, ma amerai, rimane aperto, perché se fosse ama, noi saremmo esclusi da questa possibilità. Perché vorrebbe dire tu hai, ma amerai significa che è un futuro sempre aperto, è un cammino, siamo all'interno di una dinamica. Il cristiano non è un arrivato, nel senso che raggiunge delle tappe, a volte cade e si ferma, a volte torna indietro, deve riprendere il cammino. L'importanza del cristiano è riprendere il cammino. Diceva un adagio, non ricordo più, mi pare che sia dell'Oriente, che il cristiano comprende una cosa fondamentale, il cristiano non è colui che non cade mai, ma è colui che sempre si lascia rialzare, non si rialza, si lascia rialzare, cioè riprende il cammino continuamente, perché anche il cristiano cade, ci mancherebbe altro, però la marcia in più è che crede che Dio è il suo salvatore, allora si lascia rialzare e si mette in cammino, se no ci sarebbe uno scoraggiamento grande, perché voi provate a pensare che anche se alcune mancanze dipendono dalla volontà, la volontà spesso è viziata, è difficile riuscire, noi abbiamo sempre, soprattutto noi sacerdoti dobbiamo stare attenti, perché siamo venuti fuori con una teologia ben precisa, anche il catechismo di un tempo, quindi noi pensiamo anche per avere un peccato grave, no, materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. E quando è che si ha la piena avvertenza o deliberato consenso? Abbiamo mille condizioni esterne che possono condizionarci, quindi è difficile che uno abbia la piena avvertenza e un deliberato consenso. La materia grave è facile che la che sia, perché la che è ovunque ormai, ma la piena avvertenza e il deliberato consenso vuol dire che non c'è nulla che indebolisce la mia volontà. Invece ne tante robe che indebolisce la mia volontà, questo non per togliere la responsabilità degli atti che facciamo, perché sarebbe diseducativo anche questo, ma perché ci rendiamo conto che la struttura umana è stata fortemente indebolita dal peccato e quindi non sempre la nostra decisione è pienamente direzionabile come noi vorremmo. E quindi la misericordia di Dio deve considerare anche non solo l'atto della nostra volontà, ma anche la dimensione della nostra fragilità, per fortuna. Ecco, non solo se ho risposto. Quindi il cristiano e la sua vocazione alla santità è un cammino da riprendere continuamente. E non è che perché la sua santità sia compromessa se cade anche gravemente, no, perché può ripartire da lì anche se è tornato indietro, in tarde va avanti.
Perché anche le beatitudini è una cosa che è inapplicabile, cioè almeno non le ho mai viste applicate se non proprio dai santi, cioè, ma le cose fisiologico dentro di noi, beati, poveri, eccetera, come si fa? Beati anche adesso, perché se voi andrete incontro a questi poveri, ma non si vede applicato questo, voglio dire, le beatitudini è una cosa...
amerai il prossimo tuo, sì. Invece di dire ama, sì. Perché il Signore non si unica già a fare il cuore di dirti che devi seguire, ma è detto amerai e ci vuole, lo fa e ci non vuol mia la libertà, perché se avessi detto ama poteva essere che quel che si sta è vero, avessi detto no, mi la trovo più giusta proprio perché lei amerai.
Sì, sì, ma infatti Gesù dice che amerai, sì.
Deve dito ama, la venia imponesta, deve dire che da amare questo qua, che da amare il prossimo tuo, una roba oggi imponesta, e quando che dopo venga a tirarsi il dio, insomma, che non fa la mia. Come ragionamento, adesso cambio sulla parabola di prima del secondo figlio. Su quel ragionamento lì, mettendo anche al papà e mettendo in mezzo a tutti e due i figli, che qua qualche papà una parte che sia, e diremo sì, uno l'ha sbagliata una parte e uno l'ha sbagliata l'altra, però qual è il papà che fa un giudizio anche se lo vede e che le vuole fare un torto verso un figlio? Quello è perché? Anche se dei fiori che ne fosse dietro invece di tu, a volte anche se è il papà voglio dimostrargli la differenza da uno all'altro, o voglio dirgli sempre ti perdono, ti temo, se mi da fuori al papà a pregarti in altro, vieni da fuori per dire anche a te che partecipi, secondo me la ritengo giusta. Che anche il papà è stato ritenuto un dovere verso il figlio, come che la mamma adesso dico mi posso arrabbiare verso i suoi, qualche volta bisogna anche che mi domanda scusa, perché se mi continuo a arrabbiare o dire qualcosa, però se qualcosa ti dà ragione bisogna dirti anche sì ti dà ragione.
Ma sicuramente questo. In questo caso, come ha detto il padre, comunque dalla parte della ragione ed esce, deve umiliarsi pur di recuperare i figli.
Pur di recuperare i figli.
Sì, sì.
Perché io appena seguire una mamma, la famiglia, è un anno che adesso non attendo più, però mi dico che è morta una signora che non so mia cosa l'ha fatto, pur di parlare con una signora dopo 10 anni
immagino.
Di parlare insieme. Allora dico, questa mamma cosa l'ha fatto per parlare con questa fiora, spesso lei il papà deve dirmi resto anche, però è il fiore che parla insieme, fa un mi attorno al fiore, se anche bene stare dalla parte della ragione, secondo me, ma però tenersi il fiore e la famiglia unita. Secondo il mio punto
penso che il discorso sia appunto il fatto anche il discorso della parabola, che si è voluto fare più una situazione come esempio, fare, come se nel contesto dei pubblicani che scrivi, che sono per dire, qua i peccatori siamo qua a ricorte logica, se finisco un tipo bisogna fare così, 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 ed ok. Sappiamo tutto il contesto, anche far vedere che abbiamo male, che il discorso non è fare i conti a tavolino, così bisogna fare questo e fare questo.
Esattamente.
E anche più che diciamo far vedere il padre con i fiumi, ma cioè, diciamo che il forse il poco finale della qualche vedere ai due fiumi come dovrà confrontarsi tra di loro attraverso il padre, che dà senso a tutto. Fa, in fondo il peccatore fatto far vedere.
Certo,
è l'amore.
E non è mia che si ragiona in tanti, io ho fatto del genere. Cioè che il principio è anche tutto, perché ho un padre che è molto bene a tutti e tutti, quindi...
Vedi che mancava l'amore, perché...
Arrivare all'amore degli altri bisogna per perdonare.
Ah, sì, tante volte.
Non è amore.
Anche lui ti sopporta.
Come?
Anche lui ti sopporta.
La libertà che ha lasciato il figlio che se n'è andato, no? La libertà di andare, di fare esperienza, di provare, anche diciamo, suo danno. E mentre a volte, tante volte noi altri genitori tendevo a dire, ah, che se fai quella società succede questo, attento a ciò che c'è. Lui invece non ha detto niente. E, ecco, questa libertà, questa immensa libertà che gli ha dato il figlio, come padre.
Sì, allora teniamo presente, lo ripeto, non applichiamo così come è scritta la parabola al comportamento che dovremmo avere come noi come educatori, perché qua c'è in gioco il rapporto uomo-Dio e Dio effettivamente mette in gioco pienamente il dono della libertà. Allora si dice che Dio, filosoficamente si dice che Dio è la prima libertà, la libertà originata, e l'uomo è la seconda libertà, cioè chi ha creati liberi. Siamo la seconda libertà, la prima libertà in senso filosofico assoluto è quella di Dio, l'uomo è la seconda libertà, ma è un'autentica libertà data da Dio. Allora Dio mette in gioco il dono della libertà e se siamo liberi non può più sottrarsi, soprattutto nel momento in cui ci rende liberi ci mette anche in una condizione adulta, non è la libertà di un bambino, è l'adulto che a livello cosciente si propone di fronte a Dio. Perché anche nei confronti dei figli, è vero che noi possiamo dirlo fino al termine della nostra vita, guarda se fai così ti succede questo, ti succede quell'altro, però è vero che dovremmo farlo nell'età evolutiva, perché ci sono affidati, perché diventino autonomi, ma a un certo punto un figlio dovrebbe essere arrivato al punto di dire sommi, perché te ne insegna, perché se noi dovessimo continuamente dirlo, anche se per certi versi lo facciamo, spero di spiegarmi, se noi dovessimo continuamente a dire come educatori a una persona educata te che da far così, quando è che questo eserciterà la sua libertà? Uno deve diventare autonomo in un certo senso. Si auspica che diventi autonomo quando diventa adulto in tutte le sue dimensioni. Perché dire, adesso parliamo delle cose anche più semplici. Mangia, se no teste male, se gli dice un buteletto. Ma se uno gli dice un butello di 20 anni, 25, 30, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Allora, no, voglio dire che bisogna arrivare ad una dimensione adulta in cui uno dovrebbe mettere in gioco la propria libertà, in tutti i sensi. Allora, qua si parla di una dimensione adulta di libertà, un Dio che ha creato l'uomo, non da buteletto, ma un uomo che dovrebbe ormai essere giunto a prendere in mano se stesso. Certo, nel momento in cui è diventato, deve decidere di se stesso, perché la libertà sostanzialmente è anche questa. Teniamo presente che la dimensione più alta della libertà non è una possibilità di scelta, ma è scegliere di se stessi, cioè decidere di se stessi. Allora la dimensione più alta è, ma mi spiego subito, perché uno dice sono libero quando posso scegliere tra una roba e l'altra, è una dimensione ancora bassa della libertà, bella ma bassa. L'atto supremo della libertà è decidere di se stessi, per esempio quando uno si sposa, rinunciando a tutte le altre donne, sposando quella donna lì, fa una scelta di libertà, decide di se stesso che il modo di esprimere la propria libertà è sposarsi con quella persona. Uno potrebbe dire, visto da fuori, tu stai legando la tua libertà. No, la stai investendo la tua libertà, è un atto di libertà, allora, perché decidi...
Scusa, nel discorso che diceva la novetta prima, quando dice adesso scambio, cioè mi sniffo una scelta di vita mia, non ho bisogno di vedere gli altri, perché nel momento in cui l'ho fatta ho scelto una libertà e ho scelto di vivere in un certo modo. La gente che gattoni se ne accorge, senza che mi perdoni, cioè se mi
dica,
se mi sente, io vedo, non ho più bisogno, come dire, come voluto da fare, cioè è una scelta diretta, cioè, della persona, insomma.
Sì, allora ripeto, Dio fa gioco su di noi come degli adulti che cominciano a fare la decisione di se stessi, o con lui o contro di lui, nel senso una vita Per noi la libertà crediamo che si esprima seguendo il Signore Gesù. Seguendo il Signore Gesù, noi, io sono convinto, non limito la mia libertà, ma la investo e quindi investendola la esalto. Se uno dicesse, bisogna farlo capire questo a tutti, anche a un giovane, quando uno dice no, di te, mi non mi sposo mia perché vuoi essere libero, in realtà lui non è libero, è schiavo di se stesso. No, che vuol dire, mi non mi sposo mia, non scelgo nessuna perché voglio essere libero, posso andare con tutte, no? Questo è. Sì, vabbè. Comunque mi sono spiegato, spero, no? Allora, lui ci lascia liberi, è vero, noi non possiamo lasciare liberi i nostri figli, a un certo punto però dobbiamo lasciarli liberi, perché quando sono arrivati a una certa età prendono le loro scelte, noi li abbiamo educati alla libertà, dopo devono essere loro ad usare la loro libertà, se no.
Ma si è dello sbagliato, chi sbaglia?
Sì, bisogna dire che chi sbaglia, che magari altro.
Ma che? Ma mi è sbagliato così.
Sì, bisogna dire che ti
fai. Ma non ascolta niente. Ma devi fare prima.
Ascolta mia, dov'è l'ordista?
Comunque, è una scelta che quando non si sceglie.
Com'è?
È una scelta che quando non si sceglie.
Sì, anche non scegliere è un modo di usare la propria possibilità di scegliere.
La comunità è talento.
A volte può essere per immaturità, per paura, le motivazioni possono essere tantissime, la pigrizia può essere un sacco di cose.
Prossimo incontro? Perché tra vedo che...
Sì, perché ho i minuti contati, come sempre.
Il
fuoco, quando Gesù parlava agli ebrei parlava del fuoco della Geenna, no? Quindi vuol dire il luogo della dannazione. Sì, perché quando anche la parabola del povero Lazzaro del ricco Pulona parla di quell'altro che è nei tormenti e l'altro
io fuori la mia borsa.
Quindi
vuol dire
Gesù
si
riflette nell'inferno. Domanda ma quella
tra un mese.
C'è qualcuno che ha un calendario del 2009?
Ma voi potete rimanere qui, vedo che si alza.
Sì, no, ma è per bellissima cosa.
No, ma vedo che si sta alzando.
Allora,
oggi ne abbiamo 18.
Febbraio 1, 8, 15, 22.
15 o 22? Non controllerò, mi pare che non possa essere possibile 15.
Allora, il prossimo incontro 15 febbraio. Se ci sono controlli, ve lo faremo sapere. Okay. Allora,
no,
domenica quindi è impegnata con un'altra tappa.
Allora,
15 febbraio ore 15.
Allora, allora, vi domando, fermo un momento. Allora. Allora, l'incontro è il prossimo, è il 15
febbraio. Dopo. Allora, c'è qualcuno che vuole la fotocopia del programma delle attività del santuario di quest'anno? Perché se la volete ve la facciamo, se invece
se no, prendete note,
e se no, se avete qualche data, maggio, ricordatevi, 9-10 maggio, sarebbe bello. Bene, questa cosa mi sono dimenticata di
no, non è stato male parlare quando stava. No, pensavo che fosse gemellato.
No, 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 lei è l'incontro degli Avan di tutta Italia.
No, ma
ho mi è capito cosa era il discorso.
No, ho detto i giorni lì, mi pare che si ce l'ha in Germania.
Cucino per dire come si per la
generale.
No, beh, ma vedo la pazienza, dai. No, te lo dico a te per dirlo anche a me, eh. Perché sia chiaro, dopo se lo diremo tutti.
Allora, dopo c'è un'altra cosa. Cambia la quota associativa, aumenta un poco, perché invece di essere 10 euro è 15, è stata portata a 15 euro a partire da quest'anno, dal 2009. E i libretti di formazione che non abbiamo ancora restano sempre a 5 euro invece. Poi, nel regolamento c'è scritto che ogni gruppo...
Aspetta,
Sì, perché ha parlato con Filippo.
Ne parliamo la prossima volta di questo.
Va bene. Poi, ecco, per febbraio, che è in previsione il 2 di febbraio sarebbe la preghiera, no? Il giorno della Candelora, la preghiera in preparazione al convegno di maggio, però abbiamo visto che è di lunedì. Allora, volete che si faccia di lunedì, a quanto pare metterebbe a disposizione o l'oratorio oppure questa sala qua per riunirci insieme, oppure preferite che si faccia la domenica? Domenica pomeriggio,
perché è la domenica?
Alla domenica prima allora?
Sì. Domenica
1. Domenica 1.
Sì, perché magari loro venivano a fare i bagni, poi non andavano a venire da distanza.
E a che ora?
Allora ci informiamo con Roberto.
Quando potremmo dirvi alle 3?
Se no, anche no, perché allora dico magari tipo alle 4, perché dopo così alle 5 sono andata alla adorazione, alla messa, sono alle 3, dopo te vai a casa, dopo te torni, cioè, io il lunedì, però mettiamo la domenica,
allora se potete stabilire dei tempi. allora, stabilendo dei tempi, siccome sulla mia durerà poco più di mezz'ora l'incontro,
sì,
cerchiamo da fare in modo da fare l'incontro e dopo
sono su 16:30.
Beh, se la mente che ora è, che ora è?
Dopo
la
mia
allora
domenica.
Che ora è l'adorazione?
L'adorazione è alle 5.
Allora alle 4 ore presto, eh? Potremmo fare le
5.
Allora domenica.
16
dopo sono poi esercizi spirituali di luglio da tenere in considerazione con le valenza 3, 4, 5, 6 luglio.
16:30, sì.
Se qualcuno ci pensa, ci pensi intanto.
Qualcuno ci pensa, quindi ci scrivi qui.
3, 4, 5, 6 luglio, 4 giorni.
Domenica 1 febbraio, ore 16:15.
No, perché giorni di maggio?
Due. Due giorni a maggio.
E quale sono i giorni?
9 e 10 maggio.
9 e 10 maggio.
È sempre un momento molto bello, Gianni.
Sì, sì. Sì.
Ah sì. Perché ci si ritrova proprio
nell'Italia.
Ecco, man mano che passa il tempo, ti conosci, ti, insomma, nel
trambello.
Latina,
che
aspetta
perché
incontro in Latina. Sì, di solito sabato e domenica. L'anno scorso le vite da Giovanna sono partite prima per conto loro e hanno fatto anche il venerdì, vero? Perciò il venerdì alle 6 c'è l'accoglienza, dopo c'è la cena e dopo c'è la preghiera
della madre.
Penso che sia molto bello fare anche poter fare, insomma,
chi può
anche partire il giorno prima. Sì. Dopo, cos'è che dicevi tu prima? Assemblea internazionale? Parlare, prego. Sì.
Vediamo dopo come va.
No, perché questo signore avrebbe ricevuto la proposta di far parte dell'equipe internazionale. Adesso ci pensa su.
No, non si abbandona di soli perché. Va bene, ma siamo sempre nel gruppo di Diana. Siamo sempre qua.
La responsabilità però allo stesso tempo lei è anche, insomma, lei.
Beh, guarda che lei è una proposta, mi ha detto che serve. Se in realtà solo una proposta. Anche perché i viene da tutto il mondo, non è che se si conosce. Nel 7-8 da qui del Brasile io conosco, ma da altre parti che è Messico, che è Bolivia, che è Romania, che è Spagna.
C'è la Germania?
Non credo.
Tocca andare in pensione, tocca andare.
A voi in pensione?
Metti lui.
Mi voleva leggere, ho visto che è un momento, mi dai qualche minuto? Siccome quest'anno è il 50esimo, no, dell'erezione del santuario, ma non della costruzione. La costruzione, il piccolino le sta finito, cioè quello che è il cuore, proprio sta finito nel 55, e invece la basilica grande è nel 65. Adesso ve leso, perché è bello che sapremo queste cose. La prima frase qua non è una devozione o una dottrina nuova, ma tanto antica quanto Dio, il quale, spinto dall'amore e dalla misericordia e attirato dalla miseria dell'uomo, non esitò a sacrificare l'unico figlio per la salvezza del mondo. Questa quale è la risposta che Gesù stesso ha dato alla madre quando era a Roma, e che ha detto: guarda che domani ti interrogerà su cosa è sta novità. Va bene? Ecco, quando si parla dell'amore misericordioso, cioè Adesso mi parlo a titolo personale, penso che lei, per me, è il dono più grande che abbiamo avuto in questo tempo. Guarda, questa è una cosa mia, non solo perché quel che è lì le sta voluto da Gesù Cristo proprio, i primi sacerdoti e sta scelti da lui, perché è l'acqua miracolosa, perché è il santuario piccolo, no, con crocifisso, che a quanto pare resta lo stesso che la posà, che l'ha voluto e l'ha posata per questo crocifisso, ma proprio perché si è incarnato nel mondo lì. Lui l'ha voluto, il sacerdote, l'ha voluto le suore, le anziane dell'amore misericordioso, e le staluche che ha detto la madre andare fuori a fondare, le staluche che ha detto la madre da fondare un ordine sacerdotale, l'ha voluto una famiglia che possa andare nel mondo, l'ha voluto i laici, no antri. Sì, i vescovi è una conseguenza, ma per dire l'ha voluto incarnarsi proprio come amore misericordioso nel mondo. Gliel'aveva detto la madre, che è un desiderio suo.
Sì, un ramo della famiglia, perché i lati dell'amore misericordioso,
cioè tutti questi rami che è dell'amore
misericordioso,
è tutti in Madre Speranza che la ha voluto istituirli su ispirazione del Gesù.
Sì, sì, sì. I sacerdoti addirittura non la voleva mia assolutamente, non la voleva, sarebbe bello tirarlo fuori quel brano lì, e Gesù, sai cosa ha risposto? Te lo farei ti, perché così si rende conto che la mia opera tua. E la voluna famiglia,
no,
tutti gli effetti, guarda che è bello questo, no, tutti gli effetti fermo parte, o se che credemo già qua mi vuole rispondere, se, posso dire, mi prima vuole rispondere cosa lei, parlo per me personalmente, ma credo che torna utile a tutti, penso che è la cosa giusta questa qua, cioè, i paletti. Come possiamo vivere? Perlomeno mi dico la mia esperienza, mi cerco da viva tenendo presente che dite sì mia sorella, in Dio dite sì mia sorella, e la, quella lì la mia sorella, in Dio, no?
Ma non siamo mai a Dio.
O mi ha detto, o mi Loretta, sta attenta, ma o mi ha detto che mi sono perfetto in questo, la mia tensione è questa, Dio è mio padre. Qui che con intorno gli è fra lei, questo vuol dire che mi posso mia creare come fra lei, perché sia chiaro, eh. Però che adesso sotto un'ottica, di rispetto e di amore. Perché mia, come sorella posso avere da dire. Guai se che fosse mia niente da dire. Però non con mia davvero dentro rancore, non vuole avere niente di questo, se vuole dire qualcosa che lo dico, però che ad essere che sente la porta aperta all'amore.
Chiaramente.
Ma
sì, ma
lei,
stiamo parlando, andiamo fuori al discorso, stiamo parlando di persone adulte, non dei buttini, persone adulte, può capitare anche agli adulti se tu davvero che da dire, però che davvero da dire con, diciamo così, l'intenzione davvero che fatto un fra lei, perché davanti a Dio è questo, voleva finire adesso questo qua. Questo, come vi ho detto, è la risposta che Gesù stesso ha dato alla madre quando ha detto domani ti interrogerà e ti domanderà cosa è questa novità. Sì, non è una devozione o una dottrina nuova, ma tanto antica quanto Dio, il quale, spinto dall'amore e dalla misericordia e attirato dalla miseria dell'uomo, non esitò a sacrificare l'unico figlio per la salvezza del mondo. Nel 1959, il 30 settembre, Monsignor De Santis, compianto vescovo di Todi, inaugurava un'era di maggiore diffusione della devozione, erigendo canonicamente il santuario dell'amore misericordioso. Qualche mese dopo, il 2 marzo del 1960, lo stesso sommo pontefice Papa Giovanni XXIII inviava al santuario uno dei ceri destinati ai santuari più celebri di tutte le nazioni e il 3 aprile concedeva una indulgenza plenaria ai pellegrini ogni volta che avessero visitato il santuario. Il 22 novembre del 1981 il Santo Padre Giovanni Paolo II è venuto in pellegrinaggio al Santuario dell'Amore Misericordioso per leggere di nuovo e di nuovo pronunciare, riconfermare in qualche modo il messaggio dell'enciclica Dives in Misericordia, pubblicato un anno prima. Fin dall'inizio del mio ministero nella sede di San Pietro a Roma, ha detto nel discorso dell'Angelus, ritenevo questo messaggio come mio particolare compito. La provvidenza me lo ha assegnato. Nell'enciclica, tra l'altro, aveva detto che la Chiesa è autentica quando professa, quando proclama e quando invoca la misericordia di Dio. A ricordo di questo suo pellegrinaggio, il 17 aprile dell'82, lo stesso Santo Padre Giovanni Paolo II ha insignito il santuario del titolo di Basilica Minore. Del santuario fu costruita nel 1955 la Cappella dell'Amore Misericordioso, poi il grande afflusso di pellegrini in continuo progressivo aumento rese necessaria la realizzazione del nuovo tempio, basilica e cripta. 31 ottobre 1965 fu consacrato da Sua Eminenza Monsignor Fustella, Vescovo di Todi, e solennemente inaugurato da Sua Eminenza il Cardinale Ottaviani con altri 62 vescovi da tutto il mondo. Da tenere presente un particolare: questi vescovi da tutto il mondo, e mi è stato invitato, perché aveva detto Gesù, all'inaugurazione del santuario sarà presenti vescovi in rappresentanza di quasi tutto il mondo. Gli è passato per caso e gli era nelle fotografie, guardate, gli è lì. Cioè, infatti che mo da credere che guarda. Se Gesù che, Loretta, se Gesù che aveva detto prima chi era presente, le savea, vuoi dire che noi sta invitata, che a mia vuole invito. Ieri. Ecco, se qualcuno le vuole, ho fatto un paio di copie, se fa piacere.
Però
è già quando
che la madre degli iscritti è proprio la prima.
Volevo chiedere, ho sempre sentito che la madre la desiderava in tutti gli anni di vita formare i laici, dopo dei laici, però molto anziano, malaticcia, non la mia così. Ma era lo sta Gesù a chiedere questo anche dei laici o era la Maria desiderata?
Credo che sia stata la volontà di Dio proprio quella lì. Comunque glielo mandiamo solo alla padre Mario su queste cose qua. Siccome abbiamo tutti gli archivi, glielo mandiamo.
Secondo me è sempre ignorando, ma anche io ne parlo. Mi ha parlato di Rami, no?
Sì, sei Rami.
E credo che
sia tutti l'hanno. Comunque se qualcuno che fa piacere averglielo, che non un altro paio.
Grazie.
E te lo fa la stessa. Ah, va bene. Sì, che lei sta un po' più distante, eh? Sì, sì.
Tanto io avevo fatto un giro in Italia, poi non so. Ci fa piacere. Sì, adesso mi ha un po' aperta il gruppo del CBS, però
ah no, è giusto, la Franca. La Franca.
Ma come pensa di entrare
negli anni?
Promessa, no? Promessa. Addirittura.
Sì.
C'è aspetta la padrina. Adesso però quello che la veglia, perché dì, la bella parla con l'anno scorso con loro. La mamma detto, no, aspetta, mi stanno prossimo.
Sì, parla.
Sì, ma io l'ho rifatto,
l'ho rifatto.
No,
la
diceva
Gabriella, la cucina.
Ha detto di sì la Gabriella.
Ma mi ha detto di sì. Quando
venderanno?
Sì,
sabato.
Allora ha detto
di
sì,
la Franca. Sì, mi sa che siamo quasi pieni. Comunque se che bisogna che vediamo.
Facciamo una preghiera e dopo chi deve andare va.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo,
come era
nel principio, ora e sempre.
Mi domando di la preghiera della sequenza, almeno fino al 2-3
febbraio.
Madre Speranza,
sì.
Beh,
allora,
che
vediamo? Sì, certo.